Signore e signori, buonasera, benvenuti a questo terzo appuntamento dei Sermones. L'argomento di questa sera è molto interessante, riguarda la religiosità della musica di Mozart. Verranno nello specifico analizzate tre messe: la messa in do minore, la messa di coronazione e la messa da requiem, l'ultima opera di Mozart, parzialmente di Mozart, però forse una delle opere più importanti comunque di Mozart. A parlarci di tutto questo c'è il professor Pierpaolo Bellini, docente in Molise, ricercatore in sociologia dei processi culturali, diplomato in composizione, laureato in lettere moderne, ha curato la collana Scherzo Gentile, una collana di musica classica edita dalle maggiori case discografiche internazionali, e ha pubblicato diversi libri dove la sociologia e la musica vanno a braccetto. Siccome l'argomento è molto ricco e molto interessante e non sono io il relatore, cedo subito la parola al professor Bellini.
Dunque, per iniziare devo subito chiedere scusa della mia situazione fisica, perché mi è stata rubata la voce una notte, qualcuno è entrato due notti fa e mi ha rubato la voce, per cui questa è una scusa che chiedo e anche una scusa che io do per parlare il meno possibile. Quindi ascolteremo molto e cercherò di parlare l'essenziale. Ma solo per una sgradevolezza mi do fastidio a me stesso, non è perché i suoni per me, per un musicista, sono importanti, per un cantante ancora di più. Quindi, il tema di questa sera è un'analisi non solo o principalmente formale, ma un'analisi contenutistica di alcuni brani di tre messe, come è stato citato prima, che vi farò ascoltare, non integralmente evidentemente, ma solo alcuni passaggi, e ve li farò ascoltare oltretutto con una logica un po' particolare, perché parto da quella più recente e vado a quella più antica, quindi da quella più perfezionata come stile, come capacità, come creatività di Mozart, e arrivo a quella più giovanile, quindi partirò dal Requiem, la messa in do minore e la messa in coronazione, che è quella più scritta da un ragazzino. Sappiamo tutti che Mozart era un ragazzino molto particolare. Vorrei darvi una chiave di lettura. Come forse alcuni hanno saputo, sei anni fa, nel 2006, c'è stato l'anniversario della nascita di Mozart, 250 anni, 1756. Leggendo qua e là, alcune cose mi hanno colpito, in particolare un filone di storiografia che ha tentato in tutti i modi di svinire quella che è la musica religiosa di Mozart. Mozart ha scritto di tutto. Alcuni critici, anche importanti, hanno avuto sentito l'obbligo di compiere una missione, cioè di mostrare che la musica religiosa di Mozart è una musica interessata, è una musica di occasioni tendenzialmente di tipo economico, mai fondamentalmente condivisa fino in fondo dall'autore, e poi sporcata da questa fantomatica condivisione degli ideali massonici. Storicamente parlando bisognerebbe un po' localizzare meglio anche il problema della massoneria, ma è che io vorrei darvi semplicemente non una teoria o un'ipotesi, ma vorrei darvi degli strumenti per giudicare voi stessi. Quindi vorrei farvi ascoltare delle cose e poi alla fine spero di avervi aiutato a dire stava scherzando oppure no, perché era molto scherzoso. Se leggete alcune sue lettere vi scandalizzate dalla capacità di scherzosità di Mozart. ma su alcune cose probabilmente, io la lascio in un'ipotesi, non avrebbe mai scartato. Ecco, l'ipotesi di arrivare a fornire a tutti una chiave di lettura, una serie di strumenti, per leggere e dare un giudizio. Quindi ho fatto un percorso, ascolteremo quattro brani. Il primo brano è il più famoso, sicuramente. E ho diviso questi ascolti in due parti, perché secondo me rispecchiano molto fedelmente quello che era il cosmo religioso di Mozart. Quando mi è stato scritto di fare un abstract del mio intervento, ho detto vorrei far emergere la coscienza religiosa di Mozart, che fa i conti con una tradizione antichissima, con radici ebraiche evidenti, adesso vi farò ascoltare, e nello stesso tempo, se non altro, ecco, questo lo posso dire senza problemi, era molto cosciente di che cosa fosse il cristianesimo. Che poi lo usasse intelligentemente, ripeto, non voglio dirlo io, ma che sapesse cosa stava facendo, sì, e questo secondo me è indiscutibile, ma andremo a vedere. Uso per dividere queste due parti una lettera di Mozart, due, tre righe, scritta da Mozart al padre quando, in occasione della morte della madre. E secondo me sono la sintesi di quello che vi sto dicendo. Parto dalle prime tre righe di questa lettera. Dice: ho costantemente Dio davanti agli occhi, riconosco la sua onnipotenza e temo la sua collera. Sottolinea alcune parole, o situazioni, meglio ancora, situazioni. Intanto questo avere Dio davanti agli occhi, perché lo userò ancora. In questa situazione qui Mozart usa dei termini che poi vedremo, vi farò vedere nella sua musica, come delle immagini molto nitide, immagini sia grafiche che musicali, come vedremo. Ha davanti agli occhi l'onnipotenza, seconda parola che sottolinea. Il potere tutto, che già fa tremare come percezione, e questo non sono un teologo, ma sicuramente è una tradizione ebraica, l'onnipotenza di Dio, sicuramente lo è quella parola, quel verbo temo, timore di Dio. Ecco, la prima cosa che vorrei farvi ascoltare è, secondo me, la raffigurazione di questa visione. Ho davanti agli occhi io, che sono nulla, ho davanti agli occhi il tutto. Perché noi abbiamo perso tanta tradizione cristiana nel giudizio sulle cose, anche le più brutte, per esempio sulla morte. E il fatto che il cristianesimo non dica più niente sulla morte è una tragedia. Perché vi faccio questa introduzione? Perché quello che ascolteremo adesso è esattamente il momento nella tradizione cristiana in cui uno ha davanti agli occhi quell'onnipotenza, ed è esattamente il momento della morte, che il cristianesimo chiama dies natalis, cioè l'inizio, non la fine. E che sensazione, non sto facendo catechismo, sto cercando di farvi capire e poi ve lo faccio vedere, la percezione di Mozart di quel momento che San Paolo dice nunc per speculum, adesso vediamo attraverso lo specchio, tunc de visu, lo vedremo faccia a faccia. Ecco, al di là della nostra esperienza di fede, che non è necessaria per capire, sì, no? Immaginate quel momento, perché Mozart mette in suoni quel momento. Il momento Requiem in cui uno vede quello che prima vedeva solo attraverso il segno della creazione e lo vede faccia a faccia, che tipo di esperienza può fare? Ripeto, non mi interessa che abbiate un'esperienza di fede, provate a immaginare quel momento, altrimenti non si capisce la cosa. Che tipo di esperienza fa? Sinteticamente direi una infinita sproporzione, infinita. Ed è quello, a mio parere, che dà la chiave di lettura di questo primo brano, che conoscete tutti sicuramente. Rex tremende maestatis, qui salvandos salvas gratis, salva me fons pietatis. Re di tremendo potere, onnipotente, che io temo la sua collera, che salvi gratuitamente coloro che devono essere salvati. Attenzione, e qui entra in scena Mozart, ma entra in scena ciascuno di noi. Salva me, che non sono onnipotente, che non sono capace di eternità, che non sono capace di giustizia. Tu che sei infinito, salva ciò che è totalmente finito, tant'è vero che nasce e muore. Sono sicuro, lo dico sempre, vado molto in giro questi giorni, grazie soprattutto alla collana che ho sentito diretto per 13 anni, vado in giro in situazioni come queste, anche con persone molto giovani, ho insegnato alle medie, e tutte le volte dico, sono sicuro che Mozart di fronte a questo testo ha fatto questi cerchietti, perché sono compositore e so che quando c'è un testo si guarda quello che si vuol fare emergere, soprattutto in questo periodo, alla fine del 600. E sono sicuro che ha segnato quel Rex. E tutte le volte dico, ma prima o poi glielo chiederò e vedrete che mi darà ragione. No, dice, bravo, bellino, tu sei l'unico che ha capito questa cosa. Ha fatto un cerchio, l'unico. Ha fatto un cerchietto sul Rex. Poi ha fatto un altro cerchietto. Ma lo sono sicuro perché ve lo faccio vedere dalla partitura poi. Salva me. Queste due persone sono due poli opposti. E uno sta a nord e l'altro sta a sud. E uno è infinito e l'altro è un poveretto. E uno è forte e l'altro è debole. Questa per me è la chiave di lettura di questo brano. E ve lo faccio vedere se non vi impaurite, non abbiate neanche la preoccupazione di andare a vedere, fatto come se fosse un disegno, perché è un disegno. La prima pagina del Rex. Perché ve la faccio vedere? Perché già da come disegna si capisce. Per esempio, all'inizio questa è una, sono quattro battute. Sapete il direttore di un'orchestra, ma però beh, devo seguire. No, per voi il direttore è uno che fa così con la mano, no? Deve aver scelto di tutti quei segnetti che vanno tutti insieme. E ognuno deve essere equilibrato rispetto all'altro. Bene, perché vi ho fatto vedere questo attacco? Perché appena inizia e si parla del re, Mozart ci educa proprio con i suoni, è proprio una pedagogia musicale, a sentire il re. E siccome è un re, chi suona? Suonano gli strumenti da re, gli strumenti bellici. L'orchestra era ancora un po' piccolina, ma già entravano certi strumenti, i corni di bassetto, le trombe, gli ottoni, i timpani. Il re Davide che camminava davanti all'esercito buttava giù le torri facendo suonare le trombe e i tamburi. Gli strumenti bellici cominciano come? Tutti forte, F. Come vedete Mozart, l'austriaco, il tedesco Mozart scrive F in italiano, come vedete, da quel momento in poi non smesso purtroppo di scrivere in italiano. E perché forte? Perché il re è potente. Lui attacca il coro. Queste sono delle torri, il coro tutti insieme, pausa, Rex, un urlo, pausa, pausa, Rex, un altro urlo, pausa. La tradizione ebraica dice che non si può neanche nominare. miliardi, no? Quindi ha detto Rex e poi si ha quasi il terrore di aver detto troppo, tanto è indicibile, è potenza, punto. Attenzione, a un certo punto viene fuori un altro personaggio, me. Cosa succede? Tacciono gli strumenti bellici. Entra in scena l'uomo, non c'è più potenza. Che cosa succede? Questo è simpaticissimo. Questa volta non fanno più tutti insieme, non fanno più forte il coro, ma piano e poi simpatico. Gli uomini mandano avanti le donne. Che dicono? Sono un uomo. E allora gli uomini, furbi, e allora sono anche noi, no, piano piano. Però avrà pietà delle donne, perché più umile di così non si può, più debolezza di così non si può. Quello che io vi ho detto con tante parole, disegni, note, adesso lo ascoltate con i suoni. E mi basterebbe come primo passaggio che sentiste solo la differenza tra forte e piano. Che banalità, ma è una cosa grande. Avvicinarsi un po' alla volta. Distinzione tra forte e piano, tra ciò che è potente e ciò che non lo è. Questo è tratto dalla messa in do minore, è una messa grande, una messa incompiuta anche questa, una messa dedicata, scritta per un voto della guarigione della moglie, che poi fu cantata dalla moglie. E il brano che vi propongo, di nuovo ha questa distinzione tra ciò che è potente e ciò che non lo è. In questo caso proprio temo la sua collera. Tu che giudici, tu che giudichi, qui tollis peccata mundi, tu che giudichi i peccati, tu che sei tutto, abbi pietà del nulla che siamo noi, miserere nobis. Che non sia un caso quello che avete visto nel Requiem, lo dimostri fatto che lo rifà, identico qui. E tutte le volte che parla di Dio, dell'azione di Dio, questa volta con delle flessioni terribili che adesso vi descrivo, però è potente, è colui che guarda il piccolo e dice: lo sai che ti ho fatto io? E quando il piccolo entra in scena, nobis, miserere nobis, sentirete che tutto diventa un filo di voce, un filo di voce. Noi siamo piccoli. La cosa terribile di questo brano, terribile, se lo ascoltate bene, sono sicuro vi diventa insopportabile. Io tutte le volte che lo ascolto è insopportabile, perché attraverso degli stratagemmi armonici che adesso non sto a spiegarvi, l'idea è che non c'è limite al male, non c'è limite allo sprofondamento. E Mozart lo fa con dei giochi armonici, per cui invece di risolvere attraverso delle dinamiche che si chiamano enarmonia, invece di risolvere scivola sempre più giù. E quando uno va dal prete e gli chiede, classica domanda, quante volte, no? E tu dici quattro, no, cinque, no, ancora più giù, no? Finché si arriva al nulla, miserere nobis. Tre volte che non si finisce più. E la terza volta, ecco, chiudo, poi ascoltiamo. Sull'ultima volta che dice nobis, c'è una cosa quasi impercettibile, armonica anche questa, ma vi chiedo di, se riuscite, di non perdere il finale, come finisce, come comincia e come finisce. Perché qui c'è una seconda chiave di volta con cui poi introdurremo la seconda parte. Ah, scusate, anche qui, signetti, qui è lui, tu che togli i peccati del mondo. Quando arriva a miserere, nobis, è un'altra cosa, è l'altro polo. ultimi suoni di avete sentito, l'accordo finale. Fai niente. Ma non mi ricordo il titolo di te.
E vabbè, è un maggiore minore. Inizio, adesso non li sento. O i suoni.
Minore. Allora, sentite come inizia l'accordo iniziale. E invece finito così. Perché? Cioè, non ce ne siamo neanche accorti. È un brano che inizia in do minore e finisce in do maggiore. Si chiama cadenza picarda, la usava già l'arco, no? Ma non è appena una questione tecnica. Gli analisti che dicono cadenza picarda si fermano lì, sono un po' stupidi, perché ci vuole un motivo per fare le cose. E Modan lo fa anche nel Requiem, identico. Jare curam mei finis, prenditi cura della mia morte. E sulla parola finis, che è la parola che dice finisce tutto, si mette un accordo maggiore, che istintivamente sarà per la nostra cultura, non lo so. Per noi l'accordo maggiore è positivo, è un inizio, non è una fine. E tutto sembrava sprofondare all'infinito e si accende un barlume, una possibilità, che la fine sia un'altra cosa. Ecco, è questa la seconda parte, sia della frase, di quella lettera di Mozart che adesso vi leggo, che anche dei brani che ascolteremo, che sono radicalmente diversi. Ma non è scritto per dire, perché alla fine di questo brano inizia un'altra cosa, come il lacrimosa di Eschille inizia un'altra cosa. Vi ricordate, diceva, temo la sua collera, ho davanti agli occhi la sua impotenza. Poi dice, ma, ecco, per me questo ma è la sintesi della storia del cristianesimo. Qui inizia il cristianesimo. Ma riconosco anche il suo amore e la sua compassione e la sua misericordia per le sue creature. Non abbandonerà mai coloro che lo servono. I due brani che vi faccio ascoltare adesso, a mio parere, sono la descrizione compiuta e anche molto cosciente, che sia sentita, ripeto, lo lascio a voi giudicare, ma cosciente di che cosa è successo dentro la storia cristiana. E il primo brano è Et incarnatus est, tratto dalla Messa Minore, parte del Credo. Il commento che vedete alle mie spalle è quello che Don Giussani ha scritto nella collana, sentite che è lui che la dirigeva. E focalizza quelle tre parole. Ecco, tutto il brano che ascolteremo adesso, abbastanza lungo, sono 8 minuti, tutto su queste tre parole. Et incarnatus est. Anzi, et homo factus est. Quindi 6 parole. 8 minuti, 6 parole. Come se si volesse fermare, se Mozart volesse dirci fermatevi, il credo è lungo, no? 6 parole, 8 minuti. Dentro il credo, mi sembra che sia in questo momento che si inginocchia i preti, non sono preti, o che chinano il capo, anche no, nel passo sesto. E Mozart è come se dicesse, attenzione perché qui è successo qualcosa di unico. Ed incarnato sesto è canto allo stato puro, quando tutto il tenere dell'uomo si scioglie in limpidezza originale, nella purezza assoluta dello sguardo che vede e riconosce, un fiocco di pace e di gioia che nasce dallo stupore del cuore quando è posto di fronte all'avverarsi della sua attesa, al miracolo del compimento della sua domanda. Quello che ascolteremo adesso è un canto d'amore, pensato per la voce di sua moglie, ripeto, come grazia ricevuta, ed è un canto che sembra non finire mai, nella sua dolcezza più assoluta. Fa parte della stessa messa di cui abbiamo sentito qui, Toris Peccato Mundi. Siamo portati in un'altra situazione, in cui la voce della donna fa addirittura gara a quegli strumenti per vedere chi è più capace di dire la gioia di quello che si ha davanti agli occhi.
Thank you.
c'è Sant'Agostino che quando spiega di José lo Iubilus, una forma antichissima di canto, qui entra anche la liturgia nell'Alleluia per esempio, e dice che è un canto in cui non ci sono neanche più le parole, c'è solo una sillaba fiorita all'infinito, e la paragona al canto dei contadini quando mietono, che sono così contenti di avere il grano che non hanno più neanche bisogno di parole, cantano la gioia e basta. È questa roba qua. L'ultimo brano che vi faccio ascoltare è siamo andati indietro nel tempo. Adesso la messa che ascoltiamo adesso è scritta a 17 anni. E anche qui una forma tripartita. Anche qui c'è l'uomo che chiede perdono. Eppure qui fa tutt'altra cosa, ma proprio tutt'altra cosa. In questo momento non ha più bisogno di far sentire la distanza, ma la parola che regna qui è la situazione che regna è tutt'altra, inspiegabile. Anche qui vedrete è una donna da sola che canta, non c'è più la contrapposizione tra forte e piano, è un canto anche questo d'amore, ma come d'amore? È lo stesso che prima ci condannava, qui tolis peccata mundi. Forse sarà il fatto che qui è un agnello che fa venire a Mozart un'altra idea, Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. È una donna che canta un canto d'amore, ma proprio palesemente d'amore. Quando fecero notare a Mozart, giovane, che questo canto non era molto adeguato, prima parlavo con un sacerdote che aveva avuto dei problemi a celebrare la messa con questa musica, quando gli fecero notare, ci sono delle ragioni, gli fecero notare che era un po' troppo carnale, perché è proprio un canto d'amore, e Mozart non si fece dei grossi problemi, ringraziò, disse proprio vero, e la mise dentro i Don Giovanni. Dice sì, avete proprio ragione, è molto carnale, per cui questa musica che qui canta l'amore per l'agnello di Dio la mette in bocca una donna tradita dal marito, innamorata dal marito, il marito che la tradisce, non si faceva verso problemi. E perché vi ho detto questo? Perché la parola d'ordine qui non è distanza, ma la parola d'ordine paradossalmente è familiarità. È una donna che canta una ninna nanna, ma è una ninna nanna un po' particolare, perché la ninna nanna per Dio. È una donna piccola che canta come avendo tra le braccia colui che la salva. E si permette una familiarità tale che è la terza volta che gli ripete la stessa domanda. Gliela ripete addirittura prendendosi la libertà di alzare la voce. Te l'ho già chiesto due volte. Mi sembra di vedere mia moglie quando con i miei figli alla terza volta alza la voce e anche le mani, no? Ma qui è una donna che parla con Dio e si permette di alzare la voce. Te l'ho chiesto per la terza volta, salvaci. E è un brano totalmente sformato. Anche le regole di composizione non preoccupavano troppo molto, perché è un canto solistico come quello che avete sentito adesso, ma a un certo punto, mentre ci sono due persone innamorate, a un certo punto vengono fuori gli ospiti, per cui quando si dice Dona Nobis arriva fuori, è il soprano che canta, arriva fuori prima il tenore, poi il contralto e poi il basso. Ma cosa si tratta voi? Stanno parlando due? E poi, come se non bastasse, arrivano tutti, no? Tutto il coro e l'orchestra, come se uno avesse invitato la fidanzata a casa sua e festa alla fine. E infatti non ha forma, perché comincia come un canto d'amore e finisce come una festa cosmica. Come se quel rapporto di familiarità non fosse ridotto a quelle due persone, ma fosse la possibilità per tutti. Faccio un ultimo accenno, poi ascoltiamo. Riprendo due frasi che ho usato. La prima è quella di Mozart: ho costantemente Dio davanti agli occhi. E lo diceva in quell'accezione di paura. E poi ho letto quel passaggio di Rossani: nella purezza assoluta dello sguardo che vede e riconosce. Perché vi ho detto queste cose? Perché tante volte pensiamo che per raccontare la purezza occorra chiudere gli occhi e immaginare. Invece lo vedrete proprio fisicamente, perché vi ho guardato il video, no? Il direttore d'orchestra e la cantante hanno gli occhi aperti, non chiudono gli occhi per sognare, ma guardano e si guardano. Come sono convinto, un'altra cosa che chiederò a Mozart al suo tempo, sono convinto che quando ha scritto questo brano non ha chiuso gli occhi, aveva qualcuno davanti. E vi dico questo perché adesso vi faccio vedere le immagini. Mentre un giorno dovevo presentare questo brano, apro il giornale 2002, Corriere della Sera, e mi impacco in questa immagine. Siccome dovevo presentare alla sera il brano che adesso vi faccio vedere, mi ha molto colpito. Questa è una pubblicità, non pubblicità, una mostra fatta da Benetton su Gran Zero a un anno, l'11 settembre del 2002. Come al solito i pubblicitari, i comunicazionisti di Benetton sono molto efficaci, no? Anche l'ultima campagna che hanno fatto è stata molto efficace, né? Che poi siano cose buone, non è vero. E qual era l'idea di questa mostra? Ve la leggo perché è terribile. Che cos'hanno in comune chiudono gli occhi? Perché chiudono gli occhi? Questa mostra si intitolava Vision of Hope, visione di speranza. E il Corriere diceva: a un anno dopo che abbiamo visto cosa può fare l'uomo, Twin Towers, ci rimane una cosa da fare. Foto da tutto il mondo, con tutte le persone diverse, bambini, adulti, che chiudono gli occhi e sperano e vedono la speranza, perché non guardano quello che c'è. Ecco, io ve la dico come immagine che è il contrario di quello che scrive il Mozart. Perché quella musica che sentirete, e come viene fatta, per questo ve la faccio vedere, dice che certe cose sono l'infinito è qualcosa di imparagonabile all'immaginazione. È qualcosa che ti succede negli occhi, e allora lo puoi dire in questi termini che adesso ascoltiamo. Scusate, ecco. se si possono scrivere delle cose così, sicuramente sapeva quello che faceva. Chiudo con una battuta non mia, sua, che ho trovato in un vecchio libro che ormai è stato censurato, La musica di cui si ricorda. E nell'ultima pagina riporta un commento fatto a un amico rispetto proprio ai framassoni, che erano i suoi amici, per cui avevo scritto, flauto magico, anche messo massonico. Però anche lui era molto cosciente di una differenza e lo disse in maniera molto simpatica. Voi, suoi amici e anche paganti, framassoni, voi non sentite quello che vuol dire Agnus Dei, Tolis Peccata Mundi, dona non spazio, quello che vi ho detto adesso. Ma quando si è assistito con cuore trepidante ai sacrifici, senza sapere esattamente cosa si volesse, quando ci si è allontanati poi, più leggeri, come interiormente sollevati, allora è diverso. Vi ringrazio. Normalmente non so se ci siano questi. Sicuramente quella donna che parla al bambino, Agnus Dei, è una madre che parla a un bambino, se vogliamo usare Dante, la madre che chiede al figlio di salvarla. Lei creatura del creatore che aveva generato. Ma... Esattamente.
Alla speranza, alla fine.
Sì, allora giustamente, perché qui le ho presentate così, però c'è un secondo aspetto. Uno è quello della umiltà, no? Che poi è l'attributo più importante della Madonna, no? Umile, terra a terra. E è vero che poi gli uomini mandano avanti le donne, no? Il secondo aspetto è l'aspetto della tenerezza e della capacità di affezione, di amare, no? Ecco, per Mozart queste cose qui sono l'idea della donna. E allo stesso modo, a volte è un po' ironico, gli uomini invece sono l'idea della virilità. A quel tempo ancora si credeva che gli uomini fossero virili, no? Dopo le cose si sono perse per la strada. Ma all'idea della forza. E se voi ascoltate il Confutatis Maledictis, il Confutatis cantano solo gli uomini, ed è il potere, la potenza è terribile, come un rullo compressore che passa sopra tutto. E Confutatis Maledictis, Flammis Acribus Arbitris, voca me cum benedictis. Ecco, mi dispiace che non abbiamo avuto tempo. Voca me cum benedictis, lo fanno solo le donne.
È un grimaldello.
Per le
offese. È un grimaldello,
per me. Sì.
Grazie.
Prego.
Prego.
Mi dispiace che mi facciate parlare, ma solo per una questione acuta.
Se non ricordo male, qualche anno fa, a livello giornalistico, una considerazione del resto di lui. Per il quale qualche brano di Mozart era la dimostrazione dell'esistenza. Poi mi interrogato su questo successivamente e lui con una espressione un po' più meno nette, però non rinnegò questa affermazione. Non ho più trovato poi niente.
No, no, io penso, io non l'ho letto, però sicuramente ha delle ragioni fortissime l'affermazione del genere. Intanto non è stato utile prima dirlo, no? Perché se prendiamo Fondata se l'ha detto in maniera esplicita, se prendiamo per il XVI continua a ripeterlo. Ci sono due modi di dire quella frase, secondo me. Uno che la perfezione delle sue composizioni è come analogia della perfezione di Dio. C'è un altro modo, che è quello che vi ho fatto vedere oggi, adesso non so quale di due punti si riferisse, che è invece il fatto che Mozart è anche testimone della fede. E questo secondo me è un po' più audace dirlo, perché secondo me non c'è solo la perfezione delle sue forme, ma c'è anche la sua coscienza e, a mio parere, la sua appartenenza e la sua condivisione di cuore a queste cose che ti fa sentire. Perché se fosse capace di far finta, fino a questo punto, sarebbe non un genio, ma un genio all'ennesima potenza del male. Allora, quando lo fa in teatro, a parte che neanche in teatro è possibile fare delle cose stupende come quelle che ha fatto Donizetti o quelle che ha fatto Verdi, senza percepirle nella propria esperienza, no? Fai finta quanto vuoi, ma se non c'è esperienza non riesci a ingannare più di tanto. Per cui sì, ci sono questi due modi, secondo me, di dire quella frase che condivido. Sono un sociologo, quindi non fatemi altre domande. Prego.
Se non ci sono altre domande, io ringrazio di cuore questo bambino per questo tempo bellissimo che ci ha regalato e devo dire che personalmente ho scoperto perché la musica di Mozart mi piace molto. Cioè mi ha aiutato a diventare più consapevole di alcune cose che metto a livello non cosciente, però istintivo, ma adesso mi sono aperto tante finestre, per cui grazie a tutti, mi ha fatto un oratorio. Mi approfitto per intellettuale della musica di Bruce Springsteen. Ci saranno anche dei pezzi di musica suonati da musicista. L'8 invece, l'8 dicembre, ci sarà il concerto di Immacolata, offerto dal coro Musica Nuova e dall'Oratorio Pensandra, diretti dal maestro Pagetto. Il programma del concerto sarà la musica di Viz, nel 200° anniversario della nascita, dalla Missa Corale Schiri di Gloria, musica di Francesco Manfredini, concerto grosso e maggiore, pastorale per il Santissimo Natale, musica di Francesco Durante, che significa in si bemolle maggiore, e musica di Antonio Vivaldi, in credo. Con questo appuntamento vi ricordo che in uscita troverete alcuni CD, la messa grande che avete ascoltato con alcuni pezzi con l'anno dello Spirito Gentile e due CD incisi dal nostro maestro Tizio, per cui se volete fermarvi ringrazio. Grazie a tutti.
Di riuscire ad arrivare.
Sì, no, adesso faccio la corsa, ma se sente domani di 30 massacrata da storia inferocita, sa chi è? Lo sa nel giornale per scoprire l'identità del massacro mondo. Per darti il nome.